io direi che adesso è l'autore, adesso dell'autore, quello di illustrare anche.
Io parlo con la mia voce, di solito parlo con la mia voce, poi se non si sente
magari utilizzerò in seguito un microfono. Ecco, io rubo soltanto due minuti intanto per alcuni ringraziamenti che sono doverosi e vanno fatti col cuore. Innanzitutto un ringraziamento alla NEI, nella persona soprattutto del dottor Stefano Caccialupi, che ha voluto, promosso, organizzato questo incontro e che oggi mi ha accolto a Roma con fraterna amicizia. Un secondo ringraziamento alle due persone che sono qui convenute a parlare dei libri, il chiarissimo professor Gabriele e la collega professoressa Casavola. Capita raramente che a parlare di libri si presentino persone particolarmente competenti sull'argomento trattato e in grado di portare dei contributi originali. Ecco, io oggi ho avuto anche questa soddisfazione e sono loro particolarmente grato. Un ringraziamento all'amico Gianluca Cheli dell'associazione Il Macellaro, che se forse non è stato molto chiaro, ripeto meglio il concetto, si è messo in una avventura editoriale che, se tutto va bene, riporterà nei forfieri dell'associazione almeno le spese di stampa, non di più. Questo va detto anche se in maniera scherzosa, per sottolineare però che in un paese dove sembra che tutto vada a rotoli, continuano a esserci delle persone che nonostante tutto sono disposte a impegnarsi in prima persona con energie economiche e intellettuali per realizzare ciò in cui credono. E questo va ancora una volta a titolo di merito per gli IMI, perché questa forza trascinatrice parte dal valore di una resistenza. Noi abbiamo soltanto raccolto semmai il testimone. Un ringraziamento alle persone qui intervenute. Prima sentivo dire di sfuggita siamo pochi. Non siamo pochi qui, siamo il numero giusto, perché ci sono qui presenti ex internati, ci sono familiari di ex internati, ci sono simpatizzanti, fautori, interessati a questa pagina storica, quindi ci troviamo questa sera esattamente nel numero giusto, non abbiamo bisogno di niente di più. Ecco, per quanto riguarda due cose che potrei dire, non vorrei ritornare sui libri perché mi è stata già fatta anche troppa pubblicità. Vorrei però mettere in evidenza un argomento che forse è stato trattato soltanto incidentalmente, il rapporto cioè tra gli internati militari italiani e la Repubblica Sociale Italiana. Chiedo scusa. Io ritengo che sia ora di ripensare molto attentamente, anche in sede storiografica, della importanza che aveva nella Repubblica Sociale Italiana la questione dei militari. Noi sappiamo che la Repubblica Sociale nasce come Stato illegale, illegittimo, senza basi giuridiche, supportato dalle armi dei tedeschi. Ecco, in quella situazione per i dirigenti della Repubblica era fondamentale ottenere subito l'adesione dei militari, perché l'adesione in massa dei militari già in servizio all'8 settembre del 1943 avrebbe rappresentato l'elemento di maggiore evidenza della legalità del nuovo Stato. I militari avrebbero, con la loro fedeltà allo Stato, legittimato la sua ragion d'essere e la sua continuità con l'Italia. C'era però il problema che i militari erano legati da un giuramento al sovrano, il giuramento prestato all'atto della nomina. Gli sforzi della Repubblica Sociale per smantellare la validità giuridica, che non è soltanto giuridica, ma appartiene anche alla sacralità dell'onore, del giuramento, furono in questo senso estremamente forti. Già il 17 settembre del 1943 Mussolini, con un ordine del giorno, pensò bene di liberare gli ufficiali in servizio dal giuramento prestato nei confronti del sovrano. Era un atto giuridico totalmente infondato, ovviamente, ma che gettava la prima pietruzza per attirare gli ufficiali nella Repubblica Sociale. Dopodiché si mise in moto la propaganda per esercitare un convincimento ideologico nei confronti dei militari a rinnegare il giuramento. Quale fu il tema fondamentale di questa propaganda? Lo recupero da un articolo scritto da Mussolini per la famosa serie delle corrispondenze repubblicane, pubblicato il 15 giugno del 1944 con il titolo 8 settembre morte della monarchia. Mussolini sosteneva in questo articolo che nel momento in cui il re aveva dichiarato la guerra, entrando nel conflitto al fianco della Germania, aveva semplicemente agito in piena sintonia e in totale accordo con la volontà generale della nazione, sulla base del mandato che la Costituzione gli conferiva. Quando invece, con l'armistizio, aveva fatto uscire l'Italia dalla guerra, si era messo dalla parte del tradimento, si era dissociato dalla volontà generale della nazione e in conseguenza di questo i militari non gli dovevano più alcuna fedeltà. Era la Repubblica Sociale invece, il nuovo Stato, l'entità che si proponeva di riagganciarsi alla volontà nazionale riprendendo la guerra al fianco dei tedeschi. Era ovviamente un argomento molto forzato, un argomento assurdo, però fu l'argomento su cui batté la propaganda repubblicana su tutti i media allora disponibili. Che cosa proporre allora ai militari in sostituzione del giuramento che si chiedeva loro di cassare? Un ideale. Questo ideale mi sembra che sia stato individuato bene dal colonnello della Repubblica Sociale Emilio Canevari nel memorandum che scrisse il 2 ottobre 1943 per il maresciallo Graffiani. Come noto, in quel memorandum il colonnello Canevari delineava la conformazione del costituendo esercito della Repubblica Sociale. Il problema però, secondo Canevari, era quello di fornire un ideale ai militari che avrebbero aderito alla Repubblica e all'intero popolo italiano, perché secondo lui il popolo si poteva battere fino in fondo soltanto seguendo un ideale. E l'ideale, cito una riga soltanto testualmente, era questo: la difesa e la riconquista della patria invasa, il ristabilimento del suo onore di fronte al mondo e la difesa delle istituzioni repubblicane. Quindi si chiedeva ai militari di dimenticare il giuramento e di aderire sulla base di un generico senso dell'onore e della necessità di liberare la patria invasa, ovviamente dagli anglo-americani. La Repubblica Sociale considerava fondamentale per la sua stessa esistenza l'adesione dei militari, perché l'adesione dei militari l'avrebbe legittimata in politica interna, come è evidente, legittimando anche di conseguenza eventualmente il successivo arruolamento di classi più giovani con la coscrizione obbligatoria. Se aderivano i militari già in servizio, era logica conseguenza che i giovani chiamati alle armi si presentassero tutti senza opporre resistenza. E doveva servire l'adesione dei militari anche nelle relazioni internazionali, per dimostrare soprattutto alla Germania, che non era molto convinta, che la Repubblica Sociale era uno Stato vero, con delle fondamenta solide, non uno Stato di carta pesta, e soprattutto che sarebbe stata in grado di difendersi da sé. Ecco, io penso che non si sottolinea mai abbastanza che gli internati militari italiani svolsero un ruolo determinante per il discredito della Repubblica Sociale Italiana, perché il rifiuto dei militari internati di aderire alla Repubblica Sociale la delegittimava alla base, la sfregiava, la smascherava come un grande carrozzone in cartapesta. E non è un caso che proprio sugli internati militari la Repubblica Sociale abbia impegnato molte delle sue forze, delle sue energie morali, materiali, di pensiero, voi siete stati sempre nel cuore di Mussolini e dei gerarchi della Repubblica Sociale, anche se magari non ve ne siete resi molto conto all'epoca. Era fondamentale per la Repubblica Sociale riagguantare quei militari dietro al filo spinato. E non è un caso che la storiografia neofascista oggi sottolinei assurdamente i presunti successi della Repubblica Sociale come potenza protettrice degli internati militari, perché la Repubblica Sociale si propose come potenza protettrice e avviò anche una missione militare affidata al colonnello Umberto Morera con il compito di operare in Germania, soprattutto per via diplomatica, perseguendo due scopi. Primo scopo, quello della tutela degli internati militari, come era ovvio per una potenza protettrice, quindi con compiti di assistenza morale e materiale ai militari internati. Secondo scopo, quello di organizzare e gestire le operazioni di arruolamento dei militari internati nelle costituende divisioni dell'esercito repubblicano, quelle che aveva voluto il maresciallo Graziani. Ecco, io penso che si possa affermare che a questi due obiettivi corrispose un duplice clamoroso fallimento, un grande fallimento per quanto riguarda la tutela degli internati militari. Penso che gli ex IMI qui presenti, se pensano alla qualità e all'efficacia della tutela che hanno avuto da parte della Repubblica Sociale, ricordino soltanto visite di propagandisti che miravano a ottenere la loro adesione. E questo è un importante fallimento della Repubblica Sociale, considerato che lo scopo era invece quello di assistere veramente gli internati per riguadagnarli alla causa fascista. Il secondo scopo, quello di ottenere l'arruolamento degli internati, fallì clamorosamente anch'esso. Non perché gli arruolamenti non ci siano stati. Non pochi internati, anche se una minoranza, aderirono alla Repubblica Sociale. Io personalmente penso che le domande di arruolamento nella Repubblica Sociale siano state un po' più di quanti non siano stati poi i militari effettivamente accettati nelle divisioni di Graziani. Quindi gli arruolamenti ci furono, ma quale fu la qualità di questi arruolamenti? Uomini presi dai morsi della fame. Io ho letto la memorialistica, ho cercato di raccogliere un po' tutta la memorialistica dei cosiddetti optanti, cioè coloro che aderirono alla Repubblica Sociale. Chi ha lasciato degli scritti si è sempre giustificato a posteriori con i morsi della fame, e in quelle condizioni ottenere degli arruolamenti servendosi degli argomenti convincenti della fame, del freddo, delle malattie non curate e delle malversazioni, piuttosto che degli ideali proposti dal colonnello Canevari, non penso che torni a particolare onore della Repubblica Sociale. Tanto più che gli internati che si arruolarono, quando poi ritornarono in Italia, quelli che seguirono le divisioni tornando in Italia, appena giunti sul suolo patrio, o disertarono, spesso passando anche ai partigiani, oppure, se non lo fecero, in molti casi fu perché all'interno dei reparti i tedeschi continuarono sempre a svolgere una vigilanza occhiuta, aiutati anche da spie fasciste particolarmente facinorose, pronti a sparare alle spalle a chiunque avesse fatto 5 o 6 passi nella direzione sospetta. Quindi gli arruolamenti furono un altro clamoroso insuccesso della Repubblica Sociale. E mi sembra importante sottolinearlo anche qui in questa sede, perché se noi leggiamo interventi storiografici oggi, di parte, mi permetto di dire, neofascista, noi leggiamo invece di straordinari successi della missione militare del generale Morera, del servizio assistenza internati, della Croce Rossa della Repubblica Sociale. domando scusa. Leggiamo in particolare di un successo, il successo più significativo che la storiografia repubblicana vanta, quello della civilizzazione, cioè del passaggio nel luglio del 1944 degli internati allo status di liberi lavoratori in qualità di civili. Mussolini si impegnò moltissimo e fece pressioni diplomatiche particolarmente insistenti per ottenere il passaggio degli internati a liberi lavoratori, intanto perché vedeva un possibile ritorno in termini di consenso in politica interna. Avrebbe potuto presentare come un successo diplomatico della sua Repubblica la liberazione degli internati dai lager. E in secondo luogo, non lo si ricorda mai, ma forse c'era anche questo aspetto, con il passaggio a lavoratori civili, la Repubblica Sociale Italiana perdeva l'obbligo, anche se puramente giuridico, di versare alle famiglie di ufficiali e sottufficiali un terzo dello stipendio. Io non so se la Repubblica Sociale agli ex internati residenti al nord abbia mai versato niente. Comunque sia, la civilizzazione aveva anche questo scopo, liberarsi di un obbligo economico che passava in toto alle industrie tedesche. Ecco, la civilizzazione fu pressoché totalmente rifiutata dagli ufficiali, però, come sottolinea la storiografia neofascista, riscontrò invece un notevole successo tra i sottufficiali e la truppa, che l'accettarono nella misura pressoché del 100%. E in effetti questo è incontestabile. Allora io vorrei servirmi del diario di Gorni, un diario ovviamente scritto nel lager, quindi con tutti i limiti di una testimonianza di vedute poco ampie, però con la veridicità dei fatti annotati, per vedere come avvenne la sua civilizzazione. Leggo soltanto una riga, sotto la data del 26 agosto 44. Dice Gorni: c'è stata la adunata e ci è stato chiesto se eravamo disposti a firmare per passare civili. Nemmeno uno ha aderito. Ecco, questa è la risposta dei soldati, di ragazzi di 20 anni, certamente non militaristi, ma che non ci stavano a strapparsi idealmente dal bavero le stellette dell'esercito italiano. Poi, neanche un mese dopo, 24 settembre, sempre del 44, c'è un'altra annotazione di Gorni. 24 settembre è domenica e Gorni annota: oggi c'è la libera uscita per tutti, ci dicono che siamo civili. Ecco quel successone della civilizzazione come è avvenuto. Per via burocratica, d'ufficio, di nascosto, come fanno i ladri, all'insaputa degli stessi militari interessati, dopo che questi l'avevano rifiutata decisamente. E a tutt'oggi la storiografia neofascista continua a vantare la civilizzazione come un successo della Repubblica di Mussolini. Un successo forse che può stare alla pari del fallimento della coscrizione in patria, che come sappiamo, nonostante un fenomeno di volontarismo che non va mai assolutamente negato né disprezzato in nessun modo, però fallì, minata dalle renitenze e dalle diserzioni. Ancora oggi la storiografia neofascista continua ad attaccare, come se si trattasse dei suoi nemici oggi privilegiati, gli internati militari italiani, sulle cifre, tanto per cominciare sul numero degli IMI. Quanti furono? 600.000, 700.000? Sta a vedere che alla fine nessuno è stato internato, può essere anche questo. Sul numero dei resistenti, quanti hanno rifiutato l'adesione alla Repubblica Sociale? Purtroppo ancora oggi il Ministero della Difesa continua a propalarci delle percentuali assurde, oltre il 98% dei resistenti, percentuale abnorme, incredibile, che è già stata da qualche tempo sgonfiata e riportata a valori più credibili, ma è stata riportata a valori più credibili e verosimili dalla storiografia accademica, sollecitata, guarda caso, dalla ANEI, perché noi dell'ANEI per primi non vogliamo la retorica sugli IMI. La retorica no, non ci interessa, non ci interessano i discorsi tutti eroi, ci interessa invece la realtà dei fatti, perché alla realtà dei fatti è legata la dignità delle persone che c'erano a patire e a soffrire. L'ultima vergognosa affermazione della, chiedo scusa per il tono un po' polemico al padrone di casa, della storiografia neofascista, colpisce recentemente gli eximi in quanto hanno di più caro, cioè la dignità. Li si accusa esplicitamente di aver avuto paura di battersi, di avere scelto la strada della resistenza, quindi rifiutando l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana, per paura, in caso di adesione, di essere spediti a combattere in prima linea. Può anche essere, perché chi ricostruisce la storia, chi cerca di recuperare documenti, testimonianze, non è dentro la testa delle persone che c'erano in quel momento dentro al lager e non può certificare oggi le motivazioni che allora spinsero la maggior parte degli ex internati a resistere. Però è un dato di fatto che quella scelta di rifiutare l'arruolamento nella Repubblica Sociale Italiana mise gli internati in condizioni peggiori che se avessero aderito, li lasciò dentro al filo spinato, e ritrovarsi nel lager, a mio giudizio, richiedeva allora più coraggio che andare all'assalto in prima linea. La linea del fuoco era lì, la linea del fuoco, dentro al lager, dove a tutti i pericoli si aggiungeva anche l'umiliazione. Prima il chiarissimo professore Gabriele ha ricordato nel passaggio di diario di Garagnani la condizione di umiliazione dei generali. Noi abbiamo qui presente tra le nostre amiche più care la signora Maria Trionfi, orfana del generale Alberto Trionfi. Bene, in quella situazione di umiliazione così grave, così penosa anche per le condizioni della dignità umana, poi non ci dobbiamo meravigliare se a un certo punto, in una situazione del tutto eccezionale, come una marcia verso ovest, qualche tedesco abbia pensato bene, in un momento di panico, di estrarre la pistola e ammazzare qualche generale. Quei generali ammazzati non hanno incontrato un pazzo assassino nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato. Sono stati le vittime di un odio e di un disprezzo costruito nel corso dei mesi dalla Germania hitleriana nei loro confronti, e che si dovette soltanto ed esclusivamente a un fatto, che erano dei resistenti fino al midollo delle ossa. Ecco perché a un certo punto uno scarica il fucile mitragliatore, perché c'è un percorso che parte da un atto di resistenza. E allora chi finisce ammazzato da un tedesco in quelle condizioni non è più una vittima, è semplicemente un eroe, è uno dei nostri eroi più cari. Per quanto riguarda la paura di battersi, io penso che non ci sia altro da aggiungere se non che questa accusa vergognosa è stata smentita dalla storia. Penso che non tocchi neanche lontanamente gli ex internati ancora vivi. Noi però, che cerchiamo di raccogliere un po' il testimone, anche se in maniera distaccata e oggettiva, dobbiamo sentirci impegnati a non accettare che dei resistenti vengano trasformati in desistenti, cioè in quelli che non furono. E vorrei ricordare, in chiusura, per ritornare al fulcro di tutto, il giuramento militare prestato. Vorrei ricordarlo, sempre puntualizzando che chi cerca di ricostruire una pagina storica come me non ha il diritto di giudicare nessuno, soprattutto non ha il diritto di giudicare chi aderì alla Repubblica Sociale. Per quanto mi riguarda, io non ho mai utilizzato termini come repubblichino o saloino, che mi sono sempre sembrati sprezzanti. Ho sempre utilizzato il termine repubblicano, e qualcuno mi ha anche telefonato per ringraziarmi di questo tra i repubblicani. Però vorrei ricordare quello che prescrive la tradizione militare, e vorrei ricordarlo riguardo al giuramento citando un articolo di poche righe desunto dal regolamento di disciplina approvato da Carlo Alberto il 18 agosto 1840. Niente a che fare quindi con gli IMI, però andiamo in un periodo storico addirittura preunitario nel quale affondano le nostre tradizioni militari. In questo articolo non sta scritto soltanto il valore morale del giuramento, ma anche il valore morale della violazione del giuramento militare. E io terrei in conclusione a leggerlo, pensando che chi tra i presenti ha portato le stellette nella propria esistenza possa cogliere questa frase del regolamento del 1840 con una particolare sensibilità. È l'articolo 2. Ogni militare giura fedeltà al sovrano, e chi manca a questo giuramento o a qualsiasi delle varie sue condizioni si rende spergiuro e in conseguenza rimane colpito di infamia. Lo spergiuro è sempre abominato da tutti. La vita suol esserne misera e il fine peggiore. Ecco, ripeto che noi qui non giudichiamo nessuno, però se qualcuno ci viene a cercare e cerca di convincerci che gli IMI che rimasero fedeli al giuramento fino alla fine furono dei desistenti, magari anche un po' vigliacchi, questo noi non lo dobbiamo accettare, partendo da un presupposto, che perlomeno spergiuri non furono. Io ringrazio per l'ascolto.
Grazie, ci dobbiamo complimentare con questo giovane storico veramente, che ha puntualizzato con una precisione, una lucidità, una profondità, cose che parecchia gente in alto luogo ignora, vuole ignorare. Vuole ignorare.